Allora, noi una settimana fa, prima dell'Eclipse sostanzialmente, abbiamo pensato che sarebbe stato bello proporre un seminario, e però non sapevamo precisamente cosa fare. Allora abbiamo pensato che di riassumere un po' le discussioni degli ultimi mesi che abbiamo fatto tra autistici e altre, diciamo, le frequentazioni laterali a... E abbiamo pensato, noi ultimamente stiamo riflettendo un sacco sull'annoso problema degli omini nel metro, che, la versione quella vera della sarebbe il Man in the Middle, no? La cronica, però noi questa sera lo chiameremo gli omini nel metro, perché è più bello. Qual è il problema degli omini nel mezzo? Prima c'è una considerazione di parte, che anche se non sapete ancora cos'è l'omino nel mezzo, in generale va assunto che se tu l'omino nel mezzo, la cosa potrebbe essere bella, cioè la seconda, no? Cioè, insomma, l'omino nel mezzo è quello che guadagna da questo genere. Se l'omino nel mezzo non sei te, la cosa potrebbe essere brutta. Quindi sostanzialmente il seminario va a cercare di spiegare e poi trarre le conclusioni se è bello essere omini nel mezzo oppure no. Allora, diciamo che lo articoliamo in varie fasi, perché sostanzialmente ci stiamo muovendo con autistici verso un'idea di multidisciplinarietà, no? Perché abbiamo visto che va. Allora non facciamo più solo cose informatiche, ma ci siamo lanciati. Allora facciamo anche ormai da anni questo, ma per una questione di sopravvivenza, ci rifacciamo alle forze occulte e pratichiamo magia nera e spiritismo. Quindi io questa sera ho ricreato la situazione, quella base minima che ci permette di l'evocazione.
Anche il bambolotto
è importantissimo. Perché in realtà non l'avete visto, ma questo è un bambolotto senza occhi. Infatti, se proprio fossi riuscito a fare come lo volevo fare, dovrebbe essere più satanico, con i led rossi, no? Che ti guardavano un po' così, però non c'è stato tempo. Anche il mino, gli ho accesi tutti, cioè così. Però questo è il minimo, se meno di questo non lavoro più e vado via. Allora, veramente, quindi oltre a questo ci sarà a un certo punto l'evocazione di uno spirito, perché abbiamo visto che negli anni evidentemente noi non siamo in grado di veicolare bene i messaggi. Abbiamo detto rifacciamoci a quelli che prima di noi sono stati e ci hanno dato comunque esperienza. Però in realtà quello che abbiamo scelto stasera non è uno spirito con molta esperienza, e qui adesso entra anche l'interdisciplinarità, perché vi darò anche dei cenni di storia moderna. Dopo la rivoluzione francese in Francia ci furono tanti accadimenti, a un certo punto andò su tra... Però mi sembra, forse ho detto una cagata, non so, non ricordo. Comunque nel 1830 sostanzialmente, circa, in quegli anni lì, c'era in Francia Carlo X, il Borbone. E a quei tempi anche viveva un signore che si chiamava Évariste Galois. Lui praticamente era un giovanotto dotato ed era un convinto repubblicano, no? E quindi veramente ce l'aveva con il re. E in gioventù ha avuto vari accidenti e sostanzialmente è finito in carcere diverse volte, abbastanza giovinetto. La prima volta è finito in carcere perché sostanzialmente aveva fatto un brindisi a Carlo X, però con un pugnale in mano, in pubblico, e allora loro si erano rimasti male e avevano pensato che di metterlo in carcere. Però siccome lui era un genietto del cazzo, cioè che di questi che gli riesce facile la matematica, così, a me è tutto invidia, no? E quindi sostanzialmente cosa fa? Questa cosa aveva suscitato scalpore. In più lui aveva abbracciato la causa, diciamo, della disciolta Guardia Nazionale, e quindi andava in giro con questa divisa della Guardia Nazionale di Lafayette, che era caduto in disgrazia, e vabbè, insomma, c'era delle vicissitudini politiche, no? un ragazzo così un po' fervente. In uno di questi due, se la seconda incarcerazione, che era, è stata appunto perché dopo che era uscito per questa cosa del Brindisi, che alla fine era una ragazzata, la seconda incarcerazione, cosa era successo? Che lui si era ammalato e era finito in ospedale. In ospedale aveva conosciuto una donna, un'infermiera, e si era follemente innamorato di questa donna. Se non che la pare, che c'è le voci grosse, che sostanzialmente questa donna in realtà fosse un agente provocatore al soldo dei Borboni, fidanzata con un altro agente provocatore, più provocatore ancora di lei. E il piano fosse tutta una roba praticamente per arrivare all'eliminazione fisica di Galois, e quindi lui cosa ha fatto? Lui ha dichiarato l'amore a questa donna, e questa donna ha detto: mi dispiace, io in realtà sto già con quell'altro. Quindi secondo me non hanno, cioè lui proprio si è innamorato da giovinetto, ma non hanno copulato, non c'è stato del rapporto fisico, no? Lui, nonostante questo, da giovane puro qual era, è un po' scemotto, sostanzialmente se l'è presa col fidanzato, il quale ha detto: certo, però tu mi hai fatto un'offesa, hai cercato di andare con la mia donna, e quindi quelle offese vanno lavate nel sangue, e l'ha sfidato a duello. Lui, cretino, cosa ha fatto? Ha accettato per salvare l'onore della donna. E infatti è morto, sostanzialmente a 20 anni. Così, in questa maniera così intelligente. Ed è prima di morire proprio lui, la cosa figa è che lui lo sapeva che schiantavano. Nel senso che proprio aveva detto al babbo, siccome il babbo piangeva, gli aveva detto: guarda, lasciami stare, perché già è difficile morire a 20 anni. E quindi con questa nota di ottimismo, andiamo avanti. Comunque questo era per inquadrare il personaggio che andremo a chiamare. Perché lo chiamiamo? Perché è uno che in realtà, con i suoi studi, che poi sono stati postumi, eccetera, e che sono stati ripresi, ha contribuito un sacco a quella parte di matematica che poi si usa per fare gli aggeggi crittografici, che poi alla fine è quello di cui parleremo un po' questa sera, cercando di essere chiari più che possiamo. Allora, adesso ritorniamo al problema dell'omino del mezzo. Allora, il problema dell'omino del mezzo non è un problema legato solo alla crittografia. L'omino del mezzo è semplicemente uno che, non so se avete visto come funziona internet, se no ve lo spiego io adesso in maniera dettagliatissima. Non ho fatto le slide, quindi o mi capite anche quello che dico, se no. E quindi, sostanzialmente internet ha questa caratteristica, no? Che tu ti sposti da una parte all'altra, e per spostarti da una parte all'altra non è che fai in una rete punto punto, tipo, cioè non vai diretto da qui a là, cioè passi in altri posti. Se in altri posti c'è uno che sta lì a fare l'omino nel mezzo, vede quello che stai facendo su internet, no? Allora, siccome questo è un problema storico di internet, nel tempo, negli anni, sono state studiate tante varie soluzioni a questo problema, che in realtà è particolareggiato, perché internet non è che è solo uno, ma sono tanti. Su internet ci sono tanti protocolli, tante cose, cioè tanti servizi che usiamo, c'è il web, ma poi c'è a chat, c'è tutte queste cose qui, c'è l'instant messaging, che è quello di cui parleremo poi più diffusamente questa sera. E quindi sostanzialmente è un problema complesso che andrebbe dettagliato nei singoli protocolli. Ora, noi questa sera ne analizziamo soltanto uno, perché fa caldo, ci sta poco tempo, non è che possiamo parlare per ore, e poi anche comunque facendo anche la seduta spiritica il tempo si ritrae, perché è una cosa che ci va al suo tempo. E quindi sostanzialmente quello su cui ci focalizzeremo è una branca molto particolare, anzi in realtà sono due cosine. Una è l'attacco dell'omino nel mezzo su un protocollo che è, un'evoluzione, ma non è che un'evoluzione, è una correzione, è un'aggiunta all'HTTP, che è il protocollo su cui funziona il web. Ora, è interessante però la cosa che, anche se noi andiamo a trattare un caso particolare, o meglio due casi particolari, in realtà i problemi di cui parliamo sono completamente generalizzabili, cioè se si adattano a un sacco di altre situazioni, di altre cose, eccetera, e la gente ha provato a affrontarli in tanti modi diversi. Quindi, dettagliando un po' cosa noi ora proviamo ad andare a fare, grazie ai miei due collaboratori.
Però posso essere zoppo.
Vabbè, sia meno zoppo.
Tanto di buono,
allora,
si vede.
L'idea è questa qui. Noi stiamo visitando un sito a caso, ma anche in maniera innocente, tipo, e desideriamo che la connessione, cioè il traffico tra noi e quel sito, non passi in quello che viene detto in chiaro, cioè nel senso che non passi in modo che chi guarda può immediatamente vedere che cosa accade, cioè che cosa sto facendo. Allora, siccome questa cosa è una cosa che non sta soltanto a cuore a noi, ma sta a cuore anche a tutte le persone che hanno sviluppato internet come commercio elettronico e transazioni finanziarie e queste cose qua, hanno a fatica inventato dei sistemi perché questa cosa non accade. Nel senso che di fatto la crittografia, storicamente è una roba tutta dei militari, però negli ultimi vent'anni c'è avuto un utilizzo civile che di fatto però è stato un casino spinto dalle esigenze di fare internet in una specie di centro commerciale dove uno si fida o non si fida, ma quello fa uguale, comunque gli dai la carta di credito e compra cose. Allora, uno dei sistemi che hanno sviluppato per fare questa cosa qui, che non l'hanno fatto solo per questo, ma principalmente lo finisce essere questo, ci sono dei protocolli che aggiungono al normale HTTP, al normale protocollo dell'utilizzo del web, uno strato di robe crittografiche, cioè di cose che pacioccano l'informazione e la rendono, grazie ad alcuni stratagemmi che poi nella seconda parte, grazie ai balisti, se vorrà apparire, andremo a delineare. Sentite le catene,
e c'è solo a caso.
Arriverà. Andremo a cercare di delineare più in dettaglio, ora invece ci occupiamo solo dell'attacco. Utilizzando questo strato di robe crittografiche, otteniamo quella che potrebbe essere una partenza di connessione sicura. Però
sento vari.
Perché dico partenza? Perché in realtà sotto alcune condizioni ci sono alcune debolezze note, che si sanno da anni, no? In quello che sta alla base di questa infrastruttura che noi andiamo a mettere sopra l'HTTP e in generale a mettere sopra i protocolli per renderli sicuri, che sotto alcune condizioni ci permettono di fare delle cose tipo quelle che...
Ah, siete già pronti? Posso...
No, vai. Sì, ma non tra mezz'ora, però perché...
C'è una schermata ferma.
Vabbè. Allora, cerco di illustrarvi più o meno quello che andremo a vedere con la luce. La nostra idea è quella di ricreare una situazione tipo di una persona che visita un sito in HTTPS, che è questo, la S sta per sicuro. L'idea è quella, io faccio l'omino nel mezzo in una maniera che ricevo tutto il traffico su di me. Ora, come lo andiamo a fare qui, nello specifico, facciamo una roba che si chiama spoofing, cioè sostanzialmente ci pigliamo, diciamo, facciamo credere alla macchina che è il nostro obiettivo attaccare, faccio un dormino nel mezzo, noi siamo quello che è su internet, siamo un passaggio necessario, un passaggio obbligato per lui, no? Quello che è su internet chiamato il default gateway, che sarebbe quello da cui io passo per andare verso internet. Perché, però che ve lo sto tanto sapere, cioè, meno come funziona oggi. E quindi con questo stratagemma noi ci pigliamo tutto il traffico. E poi cosa facciamo? E poi facciamo cose. Però se l'SSL o TLS non avesse questo problema che poi andremo a delineare meglio, no, in realtà come omino nel mezzo non vedremo
il caso.
Il problema è che quando noi siamo sul web, in realtà andiamo a vedere delle cose con cui non abbiamo avuto un rapporto precedente. Quindi nel momento, come funziona in generale questo strato crittografico spiegato in soldoni? Non so nulla del sito che vado a visitare. Allora avrete visto due più volte, credo, quando andate in HTTPS tipo su autistici, vi appare la schermatina dove c'è l'omino, quello che vi dice che la nostra non è una connessione sicura perché il nostro sito non ha un certificato firmato da chi? Allora, facciamo un passettino indietro e in breve vi spiego come funziona, però velocemente, perché poi nella seconda parte lo dettagliamo, ma voi siete pronti? Perché è più facile farlo vedere e poi spiegarlo.
facciamo così.
Allora facciamo così, salto le spiegazioni che sennò arrampico su Verdi a farle senza proprio vedere un cazzo e vi facciamo vedere l'esempietto. Ora loro se mi aiutavano per bene, dovevano essere, no? Lui con la gomma.
Io ma... tacerò.
Però non si vede tanto, no?
Ho capito, il costumista è andato via.
Un po' dai. Lui invece doveva essere tipo, non so se avete Rocky Horror Picture Show. Esatto, lui doveva essere un po' tipo il primo quando arriva il tipo, no? Cioè con gli occhiali, un po' bravo ragazzo. Perché non è che vi siete scambiati che lui fa il buono e tu il cattivo, no? Esatto, lui è il fesso che sta su internet e lui invece è quello più cattivo che fa cose. Dettaglia, no, però avete il cattivo che dettaglia.
Il cattivo dettaglia. Dunque, cosa sta succedendo qua praticamente? Ci ritroviamo quello che sta facendo come esempio semplice, magari mi alzo, è un attacco che si può portare avanti tendenzialmente solo nelle reti, quando ci si trova nella stessa rete, quindi su una LAN, su un wifi, o comunque avete visibilità degli altri client collegati alla rete. L'attacco sta nel convincere l'altro computer chiaramente che voi siete la sua uscita su internet, quindi di conseguenza vabbè, questo si fa con un attacco ARP che non stiamo a dettagliare perché si parla delle altre cose. Comunque a un certo punto il computer del fesso, convinto di mandare a parlare con il router e uscire su internet e andare da Google, in realtà parla con voi. Quello che di solito si fa è mettersi in mezzo con un oggetto che si chiama Transparent Proxy, che semplicemente prende il traffico del fesso, lo manda alla destinazione, aspetta la risposta e poi rimanda la risposta al fesso.
È fesso perché lui,
non perché qualcun altro sarebbe una persona assolutamente normale. Questi personaggi americani hanno scritto uno di abbastanza divertente, si chiama Mallory, tutto in Python, con dei plugin che potete personalizzare per fargli decidere cosa fare al fesso, di conseguenza, nella fattispecie. E quello che fa adesso in questo caso è inserire scrittino che ti può far vedere volendo, faglio vedere dopo, e comunque lui aggiunge del JavaScript a qualsiasi pagina che il fesso sta visitando. Questo perché si voleva creare questo giochino simpatico dove l'attaccante ha una pagina web che segue la navigazione dell'attaccato, della vittima, e poi la pagina web della vittima continua a chiedere comandi all'attaccante se per eseguire qualcosa nella sua pagina, in questo caso tipo cambiami, girami le immagini o cambia, scrivimi fesso al dottore. La cosa carina è che questo adesso, per adesso lo stiamo vedendo a un'altra cosa che si gira le immagini a caso, è che questo tipo di attacco qua l'SSL non riesce ad aggirarlo. Comunque, in quanto durante le shaking SSL, se voi siete nel mezzo e state controllate tutto il traffico del fesso con l'omino dall'altra parte, l'attaccante può generare un certificato fasullo che differisce principalmente solo per il fingerprint da quello originale, ed è abbastanza, è molto complicato che qualcuno si metta lì quando va su Google o va su Autistici o va anche sulla sua banca a controllare i fingerprint originali, ed è questo stato un grande limite di SSL da storico. Se mi devo la coppa perché è fatta
allora,
sì, è una regia, sì.
Lui ce li ha gli occhiali? No, ce l'ho io, gli occhiali e la coppa. Vabbè, qui ci le immagini a caso.
Cosa che dice dopo quando appare Evaristo?
Evaristo avrà per esempio una risposta a questo.
Senti che arriva Evaristo. E poi lui spiega anche nel dettaglio meglio cosa sta dicendo.
Tutte queste follie le persone occupano chiaramente il fantasma di un matematico. Una cosa che non mi ricordo più cosa stavamo facendo. C'era un'altra cosa che... una cosa importante da capire è che questo tipo di attacco che viene portato è una portata abbastanza limitata, nel senso che si tratta di stare nella stessa rete della persona che volete attaccare. Il problema è che comunque Transparent Proxy vanno pensati in una maniera un po' più grossa, perché chiunque gestisca anche solo la vostra infrastruttura da cui voi vi collegate, cioè un proxy, se un semplice proxy o anche solo il vostro router, può fare tutte questi aggeggi qua che può fare un attaccante con un attacco di Aspotti. Ed è una cosa che molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, mi raccontavano l'altro giorno, tendenzialmente viene fatto sul traffico di tutti. Quindi
no, si può fare.
Si può fare, non si dice di tutti, no, si può fare. Va bene, non volevo esagerare, comunque vai, finisci che faccio il cambio.
sono delle domande. Tutto chiarissimo. Allora niente, lui in realtà mi ha spiegato un attimo cosa abbiamo utilizzato. Noi abbiamo utilizzato questo Mallory, appunto, che si mette, fa la figura dell'omino nel mezzo, ed è molto comodo perché appunto c'ha una struttura plugin. Quando voi ve lo scaricate, il plugin che c'è di default è un plugin che si chiama Image Flip, che appunto ti permette di girare le immagini. Una cavolata, cioè sostanzialmente prende il content type, vede se è un'image e fa un flip. Noi ieri sera ci ha preso lo schilibizzo e abbiamo scritto un plugin che prende il content type text.html, quindi tutte le pagine web, e quando trova un particolare tag, nel nostro caso abbiamo deciso di utilizzare la chiusura del tag body per inserire un JavaScript nostro. Questo vuol dire che noi, su tutte le vittime, che quindi potrebbero essere tutte le persone che navigano nella LAN in cui navighiamo noi, inseriamo del JavaScript. Inseriamo insomma del JavaScript con del codice nostro. Questo codice che noi ci siamo pensati cosa dovrebbe fare. Adesso ve lo facciamo vedere velocemente. Semplicemente chiede che cosa fare a un altro programma, un altro server, che quindi avrà una console dove noi potremmo dire che cosa dovrà fare il fesso, no? la vittima. Quindi io sto navigando tranquillamente su internet, in realtà poi sto passando attraverso questo Mallory con questo plugin, con all'interno il mio JavaScript che ogni 3 secondi fa polling e chiede un comando. Quando gli arriva un comando, lui esegue un comando. Il comando può essere un qualsiasi comando JavaScript, no? Quindi può essere da, che ne so, farmi un alert a window location, quindi mi cambia la pagina, oppure sono su Gmail e mi inserisce una nuova mail su Gmail, per dire. Ora, questo su HTTPS come funziona? Su HTTPS noi abbiamo un problema, che ci sono dietro le certification authority, che hanno firmato i certificati, no? Ora, statisticamente penso che pochissimi utenti, rifiutino di premere procedi quando viene mostrato loro il messaggio di questo sito mostra un certificato inaffidabile, che adesso vi facciamo vedere. Fai la cosa che ti piace.
Perché se lo fate, lo distruggono.
No? Sì. Ecco, io adesso qui sono in HTTPS teoricamente, perché c'è scritto HTTPS sopra. Faccio un refresh. Pazienza.
Mi piaceva questo.
Vai, provaci. Devi sperare che qualcuno ci lasci un po' di tempo.
Ecco, adesso ho avuto pazienza. No, devo avere più pazienza. Ecco, questo è il messaggio che viene visualizzato quando c'è qualcuno nel mezzo, oppure quando il sito che stiamo visitando in HTTPS presenta una firma, cioè un certificato che non è stato firmato con una certification authority presente nel browser.
Le certification authority sono le certification authority sostanzialmente sono degli enti commerciali che te paghi perché loro ti firmino il tuo certificato, poi siccome e in tutti i browser ce ne sono già un tot già importate, che sono quelle più famose, no? VeriSign, eccetera, eccetera. In automatico qualsiasi certificato firmato da loro non genera questo coso qui. I certificati non firmati da loro generano questo coso qui. Tipo noi soldistici, per evitare che generi questo coso qui, vi diciamo importate la nostra CA. Cioè noi ci siamo fatti una CA da soli, tu nel browser gli puoi dire aggiungi anche quella di autistici. Il problema è che questa cosa non risolve veramente il problema, lo sposta di un pochino. E ora lui vi spiega.
Ma io non vi spiego niente, vi faccio vedere. Allora, non so se mi è mai capitato di vedere questo messaggio, immagino di sì, immagino anche che voi, se avete pigiato effettivamente quel sito, quello che volete fare è vedere quel sito lì, quindi difficilmente premerete su tornate, torna la sicurezza, no? Quindi quello che pigeremo noi è continua comunque. Poi se tu non mi togliessi la rete sarebbe un'altra faccenda.
Rumore. E la rete.
Devi mettere qualche suonino di suspense.
Non sapevo però che fare.
Dimmi quando devo... più bella. Vabbè, mentre cerca di tornare internet, io faccio vedere in realtà cosa sta facendo lui, che è l'attaccante dietro. Quello che sta facendo lui è, appunto, come dicevamo, redirigere tutto il mio traffico, cioè convincere il mio computer che lui, il suo computer è il router, cioè è il mio gateway verso internet. Quindi per fare questa cosa ci sono diverse tipologie di attacco. Quello che stiamo usando noi adesso è ARP spoofing targetizzato su questo IP di questa macchina. E una volta che tutto il mio traffico passa da lui, quello che deve fare l'attaccante è semplicemente fare forwarding, cioè far passare tutto il traffico tranne quello che gli interessa a lui. Quello che gli interessa a lui in questo momento è il traffico web in HTTPS, quindi lui seleziona solo la porta 443 e con una regola di IP tables che serve per redirigere il traffico gliela passa a Mallory, che è il programma di cui parlavo prima. Questo Mallory non fa nient'altro che appunto aggiungere, nel nostro caso con questo plugin, un JS all'interno della pagina per fare tutta una serie di paciocchi. Ora, noi ieri sera ci siamo scritti una semplice console che è una stupidata. Quello che vedete qua è in realtà quando il client viene tra virgolette infettato, la prima cosa che fa è segnalarsi all'attaccante, cioè manda un elo, un ping, semplicemente mandando tutto il DOM della pagina che sta visitando. Quindi io attaccante posso vedere effettivamente tutta la pagina. Adesso non guardate che non c'è CSS eccetera, però io vedo la pagina che sta visitando il FES, e in più ho sotto una sorta di console per mandare i comandi che voglio alle mie vittime. Questo chiaramente adesso non c'è nessun filtro per quanto riguarda a chi faccio eseguire il comando. Questo non vuol dire che non si possa fare, no? Perché io quando mi arriva la richiesta dal client so l'IP, so da dove arriva perché so tutti i leader, so anche l'user agent per esempio. Adesso noi abbiamo messo due tastini del cavolo per dire, che ne so, cambia sito oppure aggiungi al body delle cose all'interno del DOM oppure mandagli un alert, no? Questo era più per noi, per debugging, comunque c'è una roba così. C'è internet?
Non si scopre solo quando ti vedo. Se ci serve.
Io non so come fare questa cosa.
Non c'è HTTPS su Google.
Esempio dell'omino nel mezzo era solo una cosa molto specifica, cioè nel senso questo è un attacco.
Sì,
no, comunque sì, è vero effettivamente, cioè
In realtà l'interazione con l'utente a noi non interessava, cioè nel senso che l'hanno fatta loro perché è partito sto trip, non diceva guarda gira le immagini, canto, figo, allora facciamo che esegua anche i comandi. Però in realtà per l'esempio del lumino nel mezzo, a noi ci bastava sostanzialmente la dimostrazione che io facendo lumino nel mezzo e sfruttando questo problema di autenticazione dei certificati, cioè nel fatto che io non so sostanzialmente chi mi presenta un certificato se è veramente chi dice di essere. Se voi lo pensate al contrario, no? Tipo ad esempio noi soldistici ci fermiamo i certificati, diciamo importate la nostra CA, però supponiamo che un attaccante compri da VeriSign un certificato che gli chieda, io voglio il certificato per www.autistici.org, capito? VeriSign non ce l'ho, noi l'abbiamo comprato, quindi dice Ganzo, va bene. E supponiamo che questo attaccante si piazza a fare l'omino nel mezzo. Con un certificato che il browser non fa uscire questa roba, capito? Perché è firmato da VeriSign. Allora cosa succede? Che te di fatto non te ne accorgi per un cazzo che non stai andando su autistici. Perché l'omino nel mezzo sostanzialmente sta nel mezzo e semplicemente fa passare tutto il traffico e guarda tutto quello che fai. Su una sessione TLS SSL, tipo l'autenticazione sulla nostra webmail avviene sostanzialmente in chiaro passa. Capito? O sul nostro pannello, passa in chiaro. E allora cosa accade? Che io sto in mezzo e posso vedere qualsiasi cosa. Il fatto che io poi ci possa interagire chiaramente ha un di più, nel senso che è peggio, però il problema rimane lo stesso. Cioè nel senso che quello che a noi interessava dimostrare se ci si fa, ma forse non ci si fa. Era sostanzialmente che questo attacco dell'omino nel mezzo alla presenza di un protocollo come può essere tipo l'HTTPS, ma comunque in generale alla presenza di un protocollo che sfrutta i sistemi di autenticazione basati su una chiave pubblica, ha un problema storico che esiste sempre. Cioè esiste anche se noi ragioniamo tipo in termini, prendo in considerazione un'altra cosa, tipo il GPG. Il GPG ha comunque un problema di autenticazione, cioè io non lo so se la chiave che sto prendendo è quella di chi mi dice di essere, allora cosa ci fa? Ci si firma a vicenda, però quanto funziona questo meccanismo? Cioè in generale nel tempo, siccome esiste da parecchio questo sistema, no? Si è visto che non funziona bene, perché è complicato ed ha diversi problemi, no? Perché non è mai stata trovata una soluzione a questo problema dell'autenticazione. Se io lo sposto su un'altra cosa, no? Ad esempio quello che si fa di solito, che ti dice di fatti può anche la vostra banca, è quello, controlla quello che viene chiamato il fingerprint del certificato. Mi fai vedere tipo dal browser dove si vede il fingerprint del certificato di un sito a caso. Perché? Perché il fingerprint, come dice la parola stessa, che cos'è? È l'impronta digitale, diciamo, di quel certificato. Ora, io mi posso accorgere se controllo il fingerprint che il fingerprint è sbagliato. Cioè, io ho importato, come diciamo noi, la CA di autistici, mi viene fuori l'omino che mi dice accetta questo certificato per andare su autistici, e io mi preoccupo e dico, cavolo, allora qualcuno è nel mezzo, oppure autistici ha cambiato il certificato e io non lo so. Come il nostro certificato nello specifico scade nel 2020, se prima del 2020 noi lo cambiamo vi dovreste preoccupare. Però, ritorniamo al problema di prima, noi non abbiamo comprato il certificato da VeriSign, io questa cosa la vedo, se confronto... Dov'è il numerino?
Ah, il numerino, scusa, non ti so io.
Quelli lì sono i fingerprint di questi due siti, no? Cioè se voi andate sul sito ca.autistici.org trovate pubblicati i nostri fingerprint. Se voi siete in una normale connessione e vi spunta fuori quella cosa del lumino nel mezzo, controllate e dite poi io guardo i fingerprint di autistici, c'ho da qualche parte il fingerprint già scritto, cioè l'ideale è tipo te lo scrivi su un foglietto, una cosa così, e questo risolve. Però questa cosa quanto è fattibile? Secondo me poco, infatti non lo fa nessuno. Cioè proprio uno dei problemi storici di queste cose qui è che i fingerprint non sono la soluzione. Cioè quando quelle banche più disperate vi dicono sì, controllate i fingerprint, però di fatto non lo fa un cazzo di nessuno, perché la maggior parte della gente non sa cos'è il fingerprint. E poi comunque, sempre ritornando al problema di prima, io se questo lo faccio se me ne accorgo, altrimenti lo devo fare random, no? Perché se qualcuno si compra appunto il certificato firmato VeriSign te non te ne accorgi perché mica ti viene fuori l'omino. Cioè, semplicemente vai sul sito di autistici, capito? E quindi abbiamo un problema. Ecco.
Però nelle informazioni di sicurezza c'è scritto comunque.
Sì, c'è scritto. Se tu lo controlli, certo, ma lo devi controllare, capito? Cioè, vuol dire che io a random, cioè io mi alzo al mattino, capito? Vado davanti al computer che già c'ho sonno, vado sul sito che devo leggere la posta e non mi succede niente. Ma perché dovrei controllare il film, capito? Non ho anche fatto colazione. Sì, esatto. Infatti un'altra cosa di quello è fare queste cose simili. Però, cioè, non lo so, cioè, si richiede uno skill di conoscenze che è grosso, capito? Perché noi abbiamo anche pensato altre soluzioni, perché ti puoi anche importare solo la CA di autistici, ad esempio. Cioè, se ti fai un'istanza di un browser dove c'hai solo la nostra CA, qualsiasi altra l'ho sbagliata.
Ma c'è una bella il fatto che autistici ce l'ha pinato il certificato. Allora, cioè, quella è una soluzione.
È una soluzione, però non è una soluzione per tutto, perché ad esempio tu lo fai per questo, però... Facciamo l'esempio dell'OTR, ad esempio.
Vabbè, però...
Perché poi torniamo su quello, nel senso che noi siamo preso la roba del Men in the Middle come un esempio, capito? Nel senso che è facile da adattare sull'HTTPS. E poi si è pensato, facciamo una roba... cioè spieghiamo quello che farebbe un utente medio, no? Il confronto del fingerprint è un problema in realtà che puoi generalizzare, nel senso che se te lo riporti uguale ad esempio sul problema dell'instant messaging, che è quello su quello che hanno affrontato questi che hanno fatto l'OTR, in realtà ti ritorna lo stesso problema del fingerprint, perché loro avevano lo stesso identico problema, cioè confrontare al momento, cioè sul momento,
però il fingerprint lo rende naturale. Social Dissimilion Protocol, il protocollo di autenticazione.
Sì, esatto, è quello che però lo spiegheremo dopo, perché questo è un approccio diverso. Cioè, capite, la nostra idea era quella di presentare gli approcci, no? Cioè, perché il GPG risolve questa cosa in un modo tipo firmiamoci le chiavi, ed è un approccio, è una soluzione, capito? E risolve e va a impattare sullo stesso tipo di problema, cioè che è l'autenticazione del certificato. Con l'HTTPS tu hai un altro problema, capito? È sempre lo stesso, è un'altra soluzione. L'OTR ha un'altra soluzione ancora, che andremo a dettagliare dopo, quando facciamo l'evocazione. Capito? È sempre lo stesso problema. E se noi non volevamo trattare nello specifico il problema dell'HTTPS, perché ci sono delle soluzioni. Volevamo far notare come le soluzioni che trovi vadano cercate singolarmente per ogni pezzo, e che in realtà non ci sia la soluzione che va bene per tutto ancora. Perché? Cioè, la soluzione semplice è quella di metterci una persona di mezzo, no? Che è quello che ad esempio hanno fatto gli OTR. Cioè, se tu ci metti il tuo cervello, e io lo vedo i fingerprint sono diversi, capito? Posso farlo fare a qualcuno in automatico per me, è un salto. Però nel momento in cui il problema che mi pongo è sempre lo stesso. E siccome l'evoluzione dei tanti protocolli che ci stanno su internet ti spingeranno, se vuoi starti dietro, apporti questo problema su ciascuno di essi, perché cambia a seconda di quello che faccio. Perché lo stesso approccio, come vedremo tra un pochetto, cioè tipo loro hanno fatto l'OTR, che è questa cosa che ora vi spieghiamo, però prima facciamo la seduta spiritica, perché sennò qua poi si cazzeggia, le cose importanti non si fanno. Nell'OTR1, cioè nella prima versione del protocollo, loro sostanzialmente avevano fatto una roba tipo che funzionava tipo TLS, no? In cui ci si autenticava. Però questa cosa qui si sono fatti da solo con il modulino che è montato su un server Jabber, sostanzialmente ti consentiva di fare il man in the middle dell'OTR. Abbiamo detto allora abbiamo fatto una cosa sbagliata. Allora sono messo a fare l'OTR2. La cosa interessante anche di questa cosa qui, da portare qua alle meeting secondo me, era questa cosa dell'OTR, era l'approccio, cioè il fatto che questi hanno fatto una roba, poi si sono fatti dei problemi e poi non si sono fatti i problemi a smontarla e rifarla dal campo. Perché? Perché allora che cazzo ne frega? Nel senso, non c'è lo stesso tipo di approccio che potremmo avere, cioè che tu potresti avere nel dire io smonto una cosa che serve per il commercio elettronico. Allora, secondo me la cosa è meglio dire che ma lasciamo che la gente si faccia fottere uguali i soldi, perché comunque almeno circolano. E invece l'approccio loro interessante secondo me è che loro hanno fatto un protocollo e hanno visto però non serve quello che secondo noi volevamo fare, allora l'hanno smontato e ne hanno fatto un altro.
e si sono posti dei problemi. E il problema che si sono posto è lo stesso identico di autenticazione che ci sa su TLS, che ci sa su HTTPS, che ci sa su un sacco di altre robe. Anche perché su alcune cose sono meno intuitive, no? Perché io qua, ad esempio, sull'HTTPS me la svolto perché alla peggio, anche se noi non facciamo niente, come dici, alla peggio tu ti guardi il fingerprint e stai ok. Però tipo tu fammi vedere tipo da un client di posta. Come cazzo glielo guardo questo fingerprint? Io ho delle difficoltà nel mio client di posta a fargli tirare questi cazzo di certificati. Cioè, ho dei problemi. Oppure pigliatelo sul cazzo di smartphone che c'ha lo schermino grosso così. Cioè, tutte queste cose diventano difficili e scomode da fare. Poi io non mi le faccio. E quindi niente, ora, praticamente, siccome questa cosa del robot è fallita perché non ci abbiamo internet, vi saltate un pezzo del seminario, vi fidate che questa cosa qua funzionava, sulla fiducia. Ah, fiducia è anche importante, no? Cioè, facciamo il trust, alle chiavi, queste cose qua. Poi vi fidate che funzionava. E procediamo nella spiegazione di cos'è l'OTF, però siccome questa cosa io non ho voglia di farla da solo, allora adesso facciamo il pezzettino che a me quello che volevo fare, che è l'invocazione del signor Evariste Galois. Senti quando diventa Evariste Galois. Allora, per fare questo però, adesso stacco il video proiettore perché fa troppa luce e non mi viene la seduta spiritica. Allora, tendenzialmente quando io faccio le sedute spiritiche, le faccio spesso, quando faccio le sedute spiritiche cosa succede? Ci sono vari modi, noi questa sera abbiamo scelto come protocollo da utilizzare questo del bambino senza occhi, che sostanzialmente prevede che uno di voi verrà invasato, ora non so chi, però d'altra parte se state seduti in questa stanza vi accollate anche il rischio. Verrà invasato dallo spirito di Evariste Galois. E perché questa cosa avvenga? In realtà grazie al fatto che ho un certo skill sulle questioni di magia nera, non ho bisogno delle formule magiche, è sufficiente la mia presenza, e che voi mi aiutate sostanzialmente a creare una sorta di isteria collettiva, è sufficiente che vi mettiate a gridare ad alta voce il nome di Evariste. Ora, se voi lo fate, lui appare, se no si smette e si va tutti a casa. Quindi se volete, io non l'ho mai visto prima, giuro, non so chi sia. Parla, imbecille. Ah no, scusami, poi la volata di vento. Speciale. Qui è Evariste nella versione spettrale. Ora riattacchiamo il videoproiettore così ci si vede in faccia e continuiamo a fare sta cosa. Vabbè. Ora abbiamo fatto la versione live, cioè quelle che faccio io sono molto più pese anche emotivamente da reggere come se mi spiegate, però cioè qua fa già caldo, poi non vi conosco tutti, quindi non potevo io dove mi potevo spingere, ecco. Comunque alla fine il risultato ce l'abbiamo, abbiamo qua l'invasato.
Dura,
è dura dopo tanti anni. Sì.
Okay. E che volete?
Allora, siamo qua. E si parlava, no, praticamente dei tuoi studi, di alcune applicazioni postume sui tuoi studi, sui campi.
I studi postumi ciclici, sono sempre, sì. I postumi sono il meglio di tutto.
I postumi, sì.
E dunque... Non era francese.
Come non era francese?
Abbiamo l'accento francese.
Ci hanno fottuto. Vabbè, non è Evariste, è Steve Jobs. E questo è un altro problema di autenticazione. Hai ragione. Perché può sapere cose che solo Evariste può sapere.
Gino la firma.
c'è una firma di Gino qui se qualcuno vuole controllare.
Allora, si tornerebbe a parlare dunque di questo OTR, facendo praticamente, cioè chiudiamo questa cosa sul prima e ora parliamo solo più dell'OTR. Allora, l'OTR perché nasce l'OTR? Sostanzialmente nasce perché qualcuno si è inventato instant messaging che ha sostituito la chat. Se ci teniamo solo la chat, stanno a posto così forse, no, neanche così. Però l'OTR nasce da una riflessione. Ci si è posti questo problema. Come dovrebbe essere una conversazione su internet tipo instant messaging? Secondo quelli che hanno sviluppato l'OTR, che a quanto capisco, anche se non sono sicurissimo di quello che vi sto dicendo, però dal fatto che tutti i paper arrivano dall'università, quasi tutti di Waterloo in Canada, stimo che sia una qualche tipo di comunità che sta attorno a questa università. E c'è questo sito che si chiama www.cypherpunk.ca e sostanzialmente si sono posti questa questione, hanno detto: le comunicazioni secondo noi dovrebbero avvenire nello stesso modo in cui avverrebbero in una stanza chiusa tra due persone, e quindi devono avere tutta una serie di caratteristiche che hanno astratto, che ha una conversazione in una stanza chiusa tra due persone. E quali sono queste caratteristiche? Beh, la prima è che non ti senta nessuno. La seconda è che sappiamo che ci conosciamo l'un l'altro, però se siamo chiusi nella stanza probabilmente non siamo scemi, siamo nella stanza con la persona con cui vorremmo parlare. È auspicabile, ad esempio, che quando noi usciamo da quella stanza la memoria di quello che ci siamo detti sia soltanto nelle menti dell'uno e dell'altro, ed è ancora più figo se noi possiamo negare di aver detto tutto quello che abbiamo detto, che è il top. Che ad esempio non è una cosa che non puoi fare tipo con una mail firmata, se tu fini una mail da CIFI in GPG poi la firmi, ecco, è tuo, sono cazzo tuo. E quindi come si è fatto per fare queste cose? Hanno affrontato il problema in diverse, diciamo, lo affrontiamo in step, un po' come l'hanno affrontato loro. Il primo problema che vi spieghiamo ora, vi illustriamo, è il problema dell'autenticazione. Ora lui ve lo dettaglia un po' e poi vi farà...
In realtà presenteremo una tecnica francese per scambiarsi un segreto. Perché prima ci scambiamo un segreto e poi ci porremo il problema di sapere la persona con cui abbiamo scambiato questo segreto, se è davvero la persona con cui volevamo parlare,
capito?
O se invece è l'impostore.
Un cazzo a tutti, perché è un minchia di perfettino.
Tu stai qui che...
Ah già, è vero. Questa è l'altra parte di interdisciplinarietà. Cioè, ora vi faremo vedere le nostre abilità di barman.
Allora, la situazione che presentiamo è... coinvolge due persone, in questo caso me e lui, che vorremmo scambiarci un segreto e ovviamente non possiamo, cioè se ci potessimo incontrare ci potremmo scambiare un segreto di persona, però non possiamo incontrarci perché distanze infinite ci separano e quindi dobbiamo trovare una maniera per comunicare e scambiarci un segreto in maniera che chi ci sta ascoltando nel mezzo, l'omino nel mezzo, non sappia questo segreto. E quindi presenteremo questo esempio, e il segreto che ci vogliamo scambiare stasera è la ricetta di un cocktail. Vogliamo berci un cocktail uguale, io e lui, senza che nessun altro possa intercettare la nostra scambio di alcolici e copiarci la nostra ricetta. E quindi la procedura che seguiremo, che è dettagliata da questo bellissimo grafico.
Questo è con i colori, ma noi lo facciamo con gli alcolici, perché è più punk.
Consiste nel scegliere una base comune a tutti, che
Noi prenderemo il gin,
che è rappresentato dal colore giallo nel nostro schema. E versiamo una quantità uguale di gin nei due bicchieri.
A me non è che mi piace tanto, io mettiamo un po' di tanto quello delle gine.
Io mi allontano quasi non dormi.
I miei potenti mezzi è uguale, lo dico io uguale.
Poi ognuno di noi sceglierà un altro gusto che vuole aggiungere. Ovviamente sarà un gusto segreto che non comunicheremo a nessuno di fuori di noi stessi. Per cui io non saprò lui cosa avrà scelto e lui non saprà cosa io avrò scelto.
Allora, io che sono un po' rude scelgo Havana. Havana Club, fa cagare. Comunque io aggiungo questo. Ma forse non dovevo fare pubblicità, aggiungo. Ne mettiamo giusto un pizzico perché avevamo bisogno di un ingrediente. E metto il mio che è la banana.
Mentre io sceglierò per esempio un'arancia rossa.
Salutista,
vitaminica, comunque vitamina C è importante. Specialmente d'estate, idratarsi è importante. E questa cosa qui è rappresentata dai colori segreti che ci sono nel grafico. La Havana Club chiaramente è quel grigio merda sulla destra.
E l'altro
merda invece è la lancetta rossa dello stelino.
Questo non ne mettiamo un'uguale quantità, perché non perché se metto tanto così fa schifo e se, anche per quello, ma è perché non è importante, capito? Non è importante, ognuno sceglie il suo colore, la sua quantità di alcol, la sua.
Quindi una volta che abbiamo fatto questa miscela ci possiamo scambiare i bicchieri, e quindi a questo momento chiunque possa vedere i nostri bicchieri
vedrà
la miscela.
Cambiamo i bicchieri.
L'idea è che dato un bicchiere non si può ricostruire al contrario gli ingredienti da quel composto, a meno che voi non andiate in un laboratorio e vi analizzate le cose. Tecnicamente è possibile, però ci vuole troppo tempo.
Particolarmente di un palato raffinato, cioè certo se c'hai il palato addestrato lì.
Cosa serviamo?
Quindi a questo punto ci siamo scambiati questi bicchieri, tutti voi, anche il lumino nel mezzo saprà il contenuto di questi bicchieri, ma ciò non è importante, perché una volta che io ho ricevuto il suo e lui ha ricevuto il mio, quello che facciamo è riaggiungere il nostro ingrediente segreto. Quindi lui aggiungerà un pochino di rum nel suo bicchiere e io metterò una sprodolata di arancia rossa nel mio. E chiaramente il risultato è che abbiamo due cocktail uguali.
Però non c'è niente per girarli, amico.
E ora per te
serve l'assaggiatore. Ecco qua, l'intenditore. No, dovete, poi ve li scambiate, perché dovete testimoniarci che è lo stesso posto.
Sono nella lista crittografica.
Non credo sia una parte di chiaro, quindi.
Poi no, proprio
sulle lì. No,
Ah, cambio. Quello è bene. C'era l'uomo in mezzo.
Sono buoni.
Grazie. Ora ritenete. No, infatti questo è per il pubblico, cioè bevetene, anzi, se ne mettete l'altro.
Quindi questo è il meccanismo con cui ci siamo.
Se poi qualcuno vuole la ricetta, comunque io dopo sono qua. Voilà.
Possiamo proseguire.
Proseguiamo. Ci siamo scambiati le chiavi.
La domanda è: come faccio io a sapere che il cocktail che mi è arrivato veramente l'ha pensato Gino e non l'ha pensato qualcun altro? E questo è tutto il problema che dell'omino nel mezzo, perché l'omino nel mezzo potrebbe averci alterato le nostre bevande alcoliche prima che noi le potessimo degustare. Allora, la soluzione che propone, si usa per esempio per le mail e era la prima versione del OTR, era firmare i cocktail. Io ho la mia chiave pubblica, lui ha la sua chiave pubblica, io conosco la sua chiave pubblica, quando gli mando il mio cocktail lo firmo con la mia chiave pubblica e ci metto sopra una bella etichetta con il risultato della procedura di certificazione. E quindi in questo modo abbiamo spostato il problema in maniera molto intelligente a dover riconoscere e dover sapere che le chiavi pubbliche mie e sue sono effettivamente la mia e la mia e la sua e la sua. Ci dobbiamo fidare di questa cosa.
Però perché ricadiamo nel problema di prima.
E ricadiamo nel problema di prima. E infatti appare un po' in mezzo.
Appare. Facciamolo un po' di.
L'omino in mezzo, che si chiama Evaristo, ma è un omonimo, quello che può fare è intercettare tutti i bicchieri e farli passare
Leggio.
In questo modo.
Evaristo.
Lui può convincere me che sto parlando con lui, mentre in realtà i miei messaggi li sta ricevendo l'omino nel mezzo e glieli sta rinviando a lui.
Che è quello che volevamo provare a fare prima a loro, se non togliamo noi. È sostanzialmente la stessa cosa.
Quindi questa, questo problema è interessante perché a livello tecnico in realtà la soluzione c'è, bisogna confrontare questi fingerprint. Il problema è a livello umano, nel senso non è una cosa realmente praticabile. Quindi andremo sull'hardcore.
Anche perché sull'instant messaging è ancora più difficile, perché sul sito uno, cioè sui siti è un contenuto che è sempre quello. L'instant messaging è complicato, nel senso che io ad esempio potrei, cioè il confronto del fingerprint andrebbe fatto live al momento, e poi è una cosa che di per sé, per il tipo di utilizzo proprio, è più aleatoria, cioè nel senso che io... Nel senso che questo OTR in realtà in parte lo fa questa di autentica tutto, però il problema era più generico, era sul tipo di utilizzo, no? Nel senso che la cosa dell'OTR in realtà è figa perché loro si sono posti un problema dando per scontato che comunque la gente si comporterà male rispetto alle soluzioni che noi gli prospettiamo. E hanno fatto anche uno studio sulla possibile soluzione, che non è solo una soluzione tecnica, no? Cioè non è solo il problema del milionario socialista o socialista milionario, insomma, che adesso andiamo a spiegare, ma è che loro hanno fatto anche uno studio su come lo inneschiamo questo problema, cioè come lo generiamo questo segreto che noi andiamo a confrontare. E mi sono perso.
E quindi la soluzione a questo problema, togliamo la suspense, è semplicemente sfruttare il fatto che è realistico che io e la persona con cui voglio comunicare ci conosciamo e compartiamo molta informazione che non è una chiave crittografica, ma è la storia che abbiamo vissuto in comune, perché ci siamo conosciuti in un certo posto, abbiamo fatto delle cose assieme. E quindi per esempio potremmo farci una domanda a vicenda che soltanto io e lui possiamo rispondere, tipo la prima volta che siamo usciti a cena assieme, dove mi hai portato a mangiare?
Esatto.
Te lo ricordi, vero?
No. Eravamo a Parigi, me lo ricordo benissimo.
Però questa cosa tecnicamente è vulnerabile perché potrebbe essere una parola semplice da trovare in dizionario, perché per esempio Parigi è una di quelle password deboli perché uno le trova facile.
Solo perché l'ho detta io, se la dicevi te andava bene.
Quindi noi vogliamo riuscire a confrontare questa risposta impedendo a chiunque ci sia nel mezzo di sapere qualsiasi informazione sulla risposta e evitare quindi che lui possa provare 70 milioni di volte sul suo computer a casa e ci possa rompere la chiave e
la comunicazione segreta.
Questo problema è quello che qualcuno prima diceva, il problema dei milionari socialisti, dei socialisti milionari. Cioè ci sono 2 milionari che vorrebbero sapere se sono ricchi uguali, perché se sono socialisti vorrebbero essere tutti quanti ricchi uguali.
Questo è il problema del più ben noto problema dei milionari. Cioè 2 che vogliono sapere chi è più ricco, però nessuno vuole dire all'altro.
Però nessuno vuole dire quanti soldi ha perché si vergogna, essendo...
No, sei un milionario, si vergogna.
Vabbè, per motivi suoi, sul cazzo suoi, non è che...
E quindi questa cosa si può fare e funziona bene. Ci sono 2 modi per spiegarla. Una che non mi piacerà, che è questa.
Questa si legge Papa è stata una
leppe. Papa è stata una leppe, e questa invece è quella vera.
Sempre perché comunque la nostra disciplina ci permette l'evocazione del demonio ormai quando vogliamo. È un sapere che possediamo.
Quindi in realtà, in estrema sintesi, il protocollo dei socialisti milionari, dei milionari socialisti, consiste nel fatto che queste 2 persone scelgono una cosa segreta, che qui il primo sceglie la X e il secondo sceglie la Y, fanno delle cose e alla fine di questo scambio di messaggi, tutti, cioè ognuno di loro, ma anche tutti quelli che potevano intercettarli o chiunque sia interessato, perché non è un'informazione riservata, sapranno questo numero qui, che è il punto di domanda elevato alla x-y. La cosa simpatica di questa maniera è che nessuno di questa gente può conoscere il punto di domanda, ma soltanto questo numero finale. Qual è la cosa divertente di questo fatto? È che se x e y sono uguali, qualsiasi sia il punto di domanda viene fuori 1. E quindi tutti quanti sappiamo che x e y erano uguali, che il segreto era lo stesso, però nessuno sa quali erano x e y, a parte le due persone che l'hanno scelto all'inizio.
Perché x e y non transitano mai sul canale da soli.
X e y vengono mai andati.
Aggeggiati.
Anche perché qualsiasi numero elevato allo zero è
uno. No, vabbè, però non potrebbero non essere uguali. È da lì che mi accorgo, dal fatto che mi viene un numero grande, 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 grosso così, e non è uno, che io mi accorgo che non è.
Però perché sono sempre uguali?
No, potrebbero essere diversi.
Potrebbero essere diversi.
A quel punto però ti esce 48.372 e l'unica cosa che sai è che sono diversi. Perché se tu potresti ricalcolartelo in teoria, sapendo il numero finale, potresti sapere
su un foglio pane
però tu non sai cos'è il punto di domanda. E questo punto di domanda è un'informazione che nessuno ha.
Capito, se no facciamo questo, Se no facciamo questo.
Vai, che non stai rivelando informazioni sulla domanda, stai soltanto facendo in modo che alla fine di questo protocollo si conosca questo risultato ma non il punto di domanda dentro, soltanto l'espone il risultato dell'operazione.
Cioè noi non vogliamo far passare...
E se non è uno è un numero casuale che non ti dà nessuna informazione.
Esatto, cioè noi non vogliamo far passare il nostro segreto da confrontare sul canale di comunicazione, perché ci diamo per scontato che ci sia un minuto e mezzo. E quindi non deve passare.
Però
deve passare una roba che sia difficile, per come è aggeggiata, sia difficile da lì arrivare a ricavare quali erano gli x e gli y. Perché così soltanto le due persone che si conoscono e hanno un rapporto di fiducia, sanno delle cose che si sono dette in altre situazioni, possono comunicare. Diversamente il protocollo fallisce e ti attacchi e non comunichi con l'OTR. Sarà lì poi a te a scegliere se la cosa va bene uguale oppure...
Però l'idea è che la difficoltà crittografica di rompere questo protocollo non è nella scelta della tua parola. Cioè che sia una password di 27 lettere o che sia Parigi, il problema è nel fatto che il numero sotto è un numero fondamentalmente casuale.
Cioè,
quindi è come se tu avessi scelto una chiave crittograficamente sicura e poi ci stai confrontando due cose, che è più o meno come funziona questa cosa.
Quello che si dice che dentro quella cosa lì non deve generare esagerata entropia, cioè non abbiamo bisogno di due cose che generano tanta entropia e quindi sono difficili. Può essere una minchiata, cioè io ti dico blu e mi rispondi rosso, a posto. Perché comunque è l'importante è che siamo, cioè che arriviamo a fare quello.
Quindi in realtà uno potrebbe provarci più volte, però la quinta volta che sbaglia, questa cosa qui va fatta per forza in contemporanea, cioè io ti devo fare la domanda e tu mi devi rispondere, non si può disaccoppiare in questo momento, quindi non è che lui può prendersi la domanda, andare a casa e fare un attacco provando tutte le parole del dizionario, devo esserci io che gli rispondo, è un protocollo a tre passaggi. Da 5.
E poi si potrebbe dettagliare questa cosa che è bella, diciamo così, ed è un pochino più complicata da capire, ma non tanto, che è sostanzialmente che se quello che potrebbe fare l'omino nel mezzo è quello di dire vabbè io non le so queste cose, le siete scambiate voi, io faccio passare tutto e non faccio un cazzo, cioè nel senso fate voi, vi accordate sulla domanda e io non faccio niente. In realtà cosa succede? Che in realtà questo oggetto che noi ci scambiamo è composto da una serie di informazioni che non sono solo il segreto che ci stiamo scambiando, ma sono entrambi i fingerprint miei e suoi, cioè se siamo Alice, Bob e Evaristo in mezzo, sono il fingerprint di Alice, il fingerprint di Bob e un ID di sessione che viene generato e poi dopo vi spieghiamo qual è il senso, comunque è un numerino. Siccome quello che fa l'omino nel mezzo, tutte queste informazioni tutte assieme non le possiede, finiremmo comunque per riuscire a alterare questo robot. Cioè noi, siccome siamo nel mezzo, e quando siamo nel mezzo non è che non facciamo proprio niente, capito? Noi quando siamo nel mezzo, perché questa cosa funzioni, è perché abbiamo convinto uno di parlare con noi e quell'altro l'abbiamo convinto che sta parlando con l'originale. Quindi noi in realtà facciamo cose. Se noi ci mettiamo nel mezzo di questa cosa qua e mischiamo tutti questi valori, si genera un risultato sbagliato. non riusciamo a ritornare a 1. E questo era una cosa in più, però per prevenire la domanda, che io lo so che qualcuno l'aveva fatto, perché sorgeva spontanea, non è vero, io se non lo leggevo non ce l'avevo mai pensato, che sorgeva spontanea, che insomma che io potrei non fare niente e lasciare che loro due si accordino e poi, esatto, e loro per evitare questa cosa qui hanno inserito un'altra serie di informazioni in questo XY, che se vogliamo dettagliare di più, torniamo a Papa e Satana Lepre. Quindi se fate altre domande sappiatelo che prima o poi si torna.
Per esempio, l'unico modo per rompere questa cosa sarebbe fare io la domanda, cioè io che poi sono meno nel mezzo faccio la domanda per primo, e faccio la domanda per primo sperando di fare una domanda stupida e che uno dei due si fidi e mi risponda in maniera corretta.
Tipo gli chiedo che ore sono?
Tipo che ore sono? Lui ti dice le 7:15 e lui pensa... Però basta farsi due domande, nel senso se ognuno fa una domanda e dà una risposta,
questa cosa è più difficile da dire che da fare, perché se voi avete usato l'OTR l'avete visto, cioè ti viene fuori la scrittina con scritto non l'ho dimenticato, che cazzo viene sempre fare? Esatto, se tu ci pigi sopra fai la domanda a quell'altro, poi lui ti ha detto vabbè di qui l'abbiamo chiusa, se quell'altro vuol fare la stessa cosa fa la domanda a te. Quindi comunque sarebbe difficile. Però perché è difficile? Perché la soluzione in realtà è rimandata a qualcosa che non è una soluzione tecnica, è una roba che affonda nel vissuto dell'individuo. E questo secondo me è interessante, perché è un casino freak rispetto alle altre soluzioni. Cioè nel senso che questa cosa di rivalutare l'elemento umano, se diciamo l'elemento umano è il punto di debolezza. Questo ti riporta le cose al contrario e dice no, l'elemento umano è quello su cui dobbiamo lavorare per fare il punto di forza. Che secondo me è interessante, cioè quantomeno per il fatto che loro hanno trovato una soluzione che è diversa, cioè che non è la solita roba che comporta il fatto che ci sia la certification authority della minchia, oppure che chiedo a qualcun altro di autenticare per me quella cosa lì e quindi mi devo fidare anche di quell'altro, cioè capite, è una roba che siamo io e te e se ci si fida la si fa, se non ci si fida non si fa, cioè c'è un approccio filosofico dietro.
È una lezione di vita,
esatto. Come abbiamo provato spiegandovi la seduta spiritica e tutto il resto, cioè magia.
È corretto che
però la magia è una cosa molto umana.
È corretto che questa autenticazione accade tra due macchine e non tra due
utenti? Nel senso le cose che utilizziamo accadono tra due macchine, però di fatto le cose che ci mettiamo dentro accadono tra due utenti.
Mi spiego meglio, mi capita a volte che mi sono già riconosciuta con un utente Jabber, dopodiché questo utente usa un'altra macchina
sì.
E mi dice ah no, qui non è verificata.
Sì, è vero, accade ogni volta, sì.
Però questo dà anche possibilità ad attacchi vendemiddle tutte le volte, cioè qualcuno potrebbe dirmi guarda ti sto rifacendo la domanda perché sono su un'altra macchina.
No, ma lui non la sapeva mica la domanda prima.
No, ma me ne fa un'altra.
A te non devi rispondere alla domanda che ore sono, gli devi dire no. Quando ci siamo conosciuti, se lui non ti dice Parigi.
Il problema che ho spesso io è che la domanda che faccio, che mi fa un'altra persona, risponde costantemente in maniera sbagliata.
Quello è un problema vostro di incomprensione.
Non è il problema vostro di incomprensione, perché soprattutto all'interno di un mondo che è fatto da un network che è globale.
Stai ponendo il problema nella maniera non dell'OTR, loro ti dicono noi siamo chiusi in una stanza e stiamo parlando noi due, non parli con chi cazzo ti pare che siamo nel mondo
qui,
però ti faccio
importante, non è soltanto importante la soluzione, è anche importante tutta una serie di parenti che
è infilata lì. Allora, ti faccio un esempio,
non è una soluzione ma è la soluzione
per quello che ma era quello che stavo detto all'inizio, cioè secondo me ogni singolo problema va ridiscusso, no? Cioè non ce l'abbiamo la soluzione totale globale, perché se facciamo la soluzione totale globale facciamo l'HTTPS che poi è una stronzata.
Ti faccio un esempio, perché secondo me questa cosa è interessante. Facciamo che siamo qui fisicamente presenti, io vi voglio dare un segreto, condividere con voi un segreto, di modo che domani chi mi proverà a contattare su Jabber avremo un modo per autenticarsi, e il segreto è frittole. Domani sapete che potete chiedermi frittole.
Scritto minuscolo o maiuscolo?
Minuscolo. se avessi voluto fare questa cosa con GPG, la grande differenza sarebbe stata che avremmo dovuto tutti in questo momento generarci le nostre chiavi e firmarci la vicenda. Mentre invece io posso andare a casa mia, avendovi detto frittole, generarmi la mia chiave a casa e poi iniziare con voi la conversazione. E questa cosa qui è una cosa molto interessante, perché è vero, tu dici, fare la domanda così secca magari ti sbagli, però questa cosa qua di vederti, e potresti anche non avertelo mai installato TR, puoi condividere un segreto e usarlo dopo.
Ma la differenza tra io ti vedo, ti do la password, vado a casa, a questo punto utilizzo crittografia sincrona.
No, è una cosa che si basa sull'esperienza.
No, no, perché la crittografia sincrona con frittole sarebbe una crittografia sincrona molto debole. Perché frittole saranno 6-7 bit. Invece non ti voglio condividere una chiave lunga come questa pagina.
Però per l'ingegnere dovrò fare un altro che sta nella stanza, che anche lui sa che è frittole.
Sì, infatti, dovrebbe essere una diversa per ogni modo.
Sì. E quella è la differenza dello scambio con il GPG.
Chiaro, chiaro.
Certo, ma risolvono due problemi.
Se volete andiamo in bagno con lo stesso problema. Apriamo l'acqua.
Questi francesi.
No, ma Riccardo, prima hai fatto l'esempio con gli istici, sì, con i certificati, eccetera. Sì. E questo funziona bene tra due persone, perché ti condividi il segreto, esatto, interpreti se è giusto oppure no, sì, e quindi te la fiducia o meno. Ma quando è tra una persona e un servizio, tra una persona e un server, ci avete ragionato qualcosa sullo stampo?
Boh, ci stiamo ragionando.
Sì, tra l'altro questa cosa qui, che a me personalmente è quello che mi infastidisce di più, è che il punto di forza è che deve essere, tra virgolette, online. Cioè lo scambio della la verifica deve essere in diretta. Dobbiamo essere tutti e due collegati nello stesso momento per fare la verifica. E per esempio per l'email sarebbe un sacco bello avere l'email OTR, cioè l'email, io te la mando, è crittata, ma poi tu non puoi provare che ti ho detto queste cose, sono confidenziali, quindi non rimane traccia. E le email sono asincrone, quindi con le email questo meccanismo non si può fare. Devo comunque fisicare, cioè dobbiamo essere contemporaneamente collegati in rete.
Per l'email non può leggere, cioè con le email finché entrambi possiamo parlare.
Forse è una cosa, sì, questa della deniability, che tecnicamente è interessante, del gruppo.
Della deniability, sì.
C'è un'altra cosa dell'OTR, no? Che è al latere, cioè è meno importante, però secondo me è buffo, perché loro se lo sono posti il problema, no? Che appunto a differenza tipo del GPG, qui mi colgo il problema di firmare le cose per fare essere sicuri che uno legga una cosa che ho scritto solo io. Loro si pongono questo problema soltanto per la durata della conversazione e dopodiché reputano una proprietà importante dell'OTR che io possa negare tutto quello che ho detto. Allora, come faccio a negare tutto quello che ho detto? Praticamente devo fare in modo che tutto quello che io ho detto possa essere ricreato a posteriori in maniera credibile. Mi spiego. Ogni singolo messaggio del che ci scambiamo in OTR sostanzialmente viene firmato. E come viene? Per questo perché? Perché io quando sto parlando voglio essere sicuro che sto parlando con te. Allora, posto che noi abbiamo già scambiato il segreto, quindi abbiamo un segreto in comune, abbiamo la possibilità di fare tutta una serie di cose che appartengono al campo della crittografia che conosciamo già, no? Allora, diciamo che io firmo i miei singoli messaggi con una chiave. Questa chiave è una funzione hash innescata dalla calcolata sulla mia chiave di decrittazione, cioè sulla chiave che io utilizzo per decifrare i messaggi. Ora noi parliamo solo della funzione hash, cioè tutti i messaggi sono firmati con questa cosa qui. Siccome praticamente l'OTR ricontratta in continuazione, cioè su ogni scambio, una chiave, tiene un conto di tutte le chiavi che stiamo usando con una sessione. Quando abbiamo finito, quella chiave la butta, cioè la getta, non la usiamo una seconda volta. Allora lui a questo punto cosa fa? Pubblica in chiaro il MAC della funzione che stavo utilizzando. In questo modo io cosa c'è? La chiave che stavo utilizzando per generare il MAC address. Allora cosa c'è il MAC address? Che stavo utilizzando per cifrare i singoli messaggi. Così cosa succede? Che a posteriori chiunque potrebbe ricostruire il traffico, aggiungere dei pezzi e firmarli. Che funziona, capito? Io non posso alterare quello che è già passato, ma potrei aggiungere. Perché? Perché loro utilizzano diciamo gli algoritmi simmetrici che utilizzano. Ora dico delle cose esoteriche, però magari a qualcuno interessano. Sostanzialmente sono uno string cipher. Quindi cosa succede? Che io, se altero un bit di quello string cipher, lo sto alterando anche nel plain text. Questo cosa mi permette? Che a posteriori io non riesco a ricostruire la conversazione, ma posso aggiungerci dei pezzi e li posso firmare. Questa cosa è credibile. Con questa cosa qua, l'obiettivo che si pone è quello di dire quello che ci siamo detti qua dentro, chiunque lo potrebbe ricostruire a posteriori, capito? E potrebbe aggiungere dei pezzi. Quindi io posso negare di aver detto qualsiasi cosa, perché chiunque avrebbe potuto aggiungere queste cose dopo che abbiamo chiuso la conversazione. E questa è una roba interessante, perché è una specie di buffo strato. Io non so se un tribunale accetterà mai una cosa di questo genere.
No, il problema è che no.
Vabbè, però quello è un problema sociale. E riteniamo in una scala più alta.
Però c'è un altro fattore.
È interessante che tecnicamente si sono posti il problema, capito? Poi la soluzione è quella che è, capito? Perché è logico.
Però il problema è che rende il protocollo molto più pesante.
Lo so.
E però in realtà non. Cioè, il caso di Bradley Manning ha portato alla luce proprio il fatto.
No, ma sei una cosa che noi non sappiamo. Ora vieni qua e ci dici chi è Bradley.
Dai, dai. Vabbè, cioè,
allora.
No. Perché il discorso della vulnerability è comunque interessante e non è stato molto discusso nel caso di OTR quanto utile effettivamente sia questa cosa. Perché è vero, sì, tu puoi creare crittograficamente un transcript di quella chat e dimostrare che è falsificabile e quindi in realtà non è valido, ma almeno che il giudice che ti trovi davanti non sia un cyberpunk, è molto improbabile che venga accettata quella cosa, come, cioè che venga invalidata la prova perché non ha la firma crittografica.
E tu c'hai un caso,
La plausible deniability serve a proteggere dal caso Adrian Lamo, cioè nel senso, non so se avete seguito tutta la faccenda. Vabbè, Bradley Manning è il whistleblower, cioè si suppone che abbia consegnato dei documenti confidenziali a WikiLeaks, così dicono, e adesso è stato, cioè è in prigione da vari mesi ormai. E una delle prove che è stata utilizzata contro di lui è stato proprio il transcript della chat OTR che lui ha fatto con Adrian Lamo, che l'ha venduto all'FBI e alle autorità americane, e non era il transcript in chiaro che lui utilizzava Adium, che logga di default le chat OTR, e lo fa anche Pidgin. Questo dovrebbe essere stato fixato nella versione nuova, però di default logga le chat OTR, e questa cosa qua è stata utilizzata come prova. Per cui il caso, queste tecnologie, i paranoici si fanno sempre queste seghe e dicono, cazzo, cerchiamo di farlo il più paranoico possibile, perché quando servirà questa cosa sarà la svolta e sarà utile. E questo è un caso in cui doveva essere utile questo tipo di proprietà, ma non ha funzionato. E quindi vale veramente la pena di avere la plausible deniability all'interno di un protocollo come OTR e ancora di più MPOTR, dove rende il protocollo più spesso e più pesante da un punto di vista della rete? Cioè, vale la pena?
No.
Però,
no,
e allora?
Sembra che in questo caso ci sia un elemento un po' diverso, che uno dei due comunicanti ha delatato l'altro, quindi ha convalidato una forma della comunicazione. Nel caso in cui nessuno dei due punti avesse delatato,
però, ma il modello di rischio di OTR è proprio quello: devi proteggerti dalla persona con cui stai comunicando che possa colludere contro di te e consegnare il transcript. E tra l'altro Greg ha dimostrato in crack che,
tecnicamente parlando, lui poteva ricreare, cioè nel senso, l'altra persona con cui ho parlato Manning poteva creare il transcript che gli pareva.
Ma non è stato proprio utilizzato il transcript con le firme crittografiche.
Chiaro,
cioè non
è chiaro che se logli la roba in chiaro sulla macchina e ti sequestrano la macchina, poi non è un problema di intercettazione di rete. Cioè, nel senso, si trovano in casa con la refurtiva.
Invece il modello di rischio di OTR è proprio questo: che la persona con cui stai comunicando sta colludendo contro di te.
Sì,
infatti, il Greg
lo presentano così. Però secondo me c'è un eccesso, perché loro. Cioè, secondo me quello che è il problema è. Secondo me è di un approccio che è in parte è vero quello che dici te, di chi affronta i problemi crittografici. Loro secondo me hanno fatto un gran lavoro, perché ad esempio ci sono posti i problemi dell'interfacciamento con l'utente, eccetera. Però è vero che nell'approccio
ai meccanismi crittografici, in particolare questo qua. Cioè, secondo me la degnability si potrebbe essere lasciata, perché alla fine non mi interessa che sia tanto efficiente questa cosa, no? Cioè, andrebbe spiegato il fatto che non è vero che risolviamo un problema di un rapporto umano con una soluzione tecnica, che in realtà ritorna a tutti i discorsi che abbiamo fatto finora. Cioè, nel senso che è complicatissimo, come nel caso del GPG che ci dobbiamo fermare cose a vicenda, eccetera, è complicatissimo andare a risolvere un problema che è la comunicazione tra persone attraverso una semplice struttura tecnica, perché il problema sono il problema è anche la forza della comunicazione, sono le persone. Cioè, quindi secondo me è interessante quello che diceva lui, cioè, non tanto tecnicamente, perché cioè, non sulla cosa che è più pesante, io la lascerei, perché il fatto comunque ci hanno fatto uno studio interessante sopra, anche solo come
Ma poi è stata rotta in realtà, la plausible deniability è rotta adesso. Greg ha pubblicato il paper su Flat di 2 mesi fa e ha dimostrato un attacco.
Cazzo, non l'ho letto.
Ah, vabbè, molto bello. E prova come è possibile attaccare la proprietà di plausible deniability di OTR in un modo che, cioè, comunque non funziona. Se l'avversario sta colludendo, può mettere su un sistema per cui comunque ti botte.
Perché sta colludendo?
Beh, ma è quello il modello di rischio.
Sì, c'è
il modello di OTR.
Nel senso che era un modello di rischio un sacco.
Però
un po' da sboroni, secondo me.
Però scusa, quale altra maniera.
Però davvero.
Da quale altra cosa dovrebbe proteggermi questo tipo di soluzione? Soltanto da quella di lui. Sì.
No, perché vabbè, noi abbiamo fatto due problemi. Sì, esatto. Comunque abbiamo fatto due problemi. Uno era quello di risolvere il problema dell'autenticazione.
Ok, quello c'era.
Esatto.
Dalla questione del delatore invece no.
Era quello che la delazione, però, è un rapporto umano.
Però la delazione è avvenuta con un file di testo in chiaro senza nessuna. Cioè, che poteva scrivere tranquillamente lui a mano.
Certo, ma.
Cioè, nel senso. Sono d'accordo con quello che dici perfettamente. Però. Però è chiaro che finché il meccanismo è che la mia parola. Senza. Il punto è proprio quello, secondo me. Tecnicamente parlando, lui non aveva nessun modo per provare che quella trascrizione fosse vera o che non fosse manipolata. Il punto è che hai un meccanismo giudiziario per cui la parola non verificata da una persona è sufficiente come prova per imputare per condannarne una. E non è il primo caso di cui sento parlare, in cui la semplice testimonianza, perché una cosa. No, ma sono d'accordo con quello che dici tu.
Ma questo trade-off, secondo me, in OTR è anche accettabile. Dove non è accettabile è MPOTR, che comunque lavorando sull'implementazione di MPOTR mi sono reso conto che veramente non è possibile. Devi scambiare 7 messaggi di round trip solo per avere la proprietà di plausible deniability, che significa che la fase di setup richiede tipo un minuto per fare una chat tra 10 persone. Cioè, non è fattibile, non è usabile. E quindi a questo punto tanto vale rimuoverla, tanto è pure rotto.
E sulla cosa dell'autenticazione a te piace?
Com'è?
L'autenticazione.
Quello è un problema, cioè, in realtà quello poi si collega a un altro problema, che è quello in generale di attestare un indirizzo con un'identità e quindi verificare che tu stai. E si tratta alla fine di risolvere quello che è il triangolo di Zupolo, ossia tu quando inventi un sistema di indirizzamento, cioè per indirizzare e comunicare tipo DNS o qualsiasi tipo di sistema, che lo puoi astrarre anche al punto che è un contatto su instant messaging, poi ci sono 3 proprietà che può avere: human memorable, ricordabile da esseri umani, sicuro e globalmente unico. Puoi scegliere solamente 2 di queste proprietà, non puoi averle tutte e 3. E questo è quello che è successo, cioè i fingerprint hanno detto sicuro, non human memorable, ma globalmente unico. Il DNS ha detto scegliamo globalmente unico, non sicuro, ma human memorable. E è così in tutto, cioè in tutto alla fine, puoi sempre rientrare in queste 3 statistiche. E devi fare una scelta, e non lo so. Secondo me è meglio la sicurezza che la mnemonicità. Globalmente unico comunque lo vuoi perché non vuoi collisioni, e quindi è un problema enorme che, non lo so, quando, cioè, chi lo risolve è un genio.
Vabbè.
Per esempio, una cosa carina che hanno fatto loro è stato fare un esperimento con le persone. Cioè, hanno fatto un esperimento con le persone, le hanno messe davanti a un'installazione di pidgin con la versione di OTR che gli dava di verificare le fingerprint e hanno visto cosa succedeva. E quello che succede è che la gente è autentica a cazzo. Nel senso, la maggior parte delle persone non se la fosse il problema. Perché la domanda è sbagliata, perché la domanda verifica questa fingerprint non vuol dire nulla per la maggior parte delle persone. E secondo me anche questo qui è un punto, cioè nel senso, è vero, è un meccanismo più sicuro perché non è falsificabile come una domanda che comunque...
No, SMB sicuramente è un miglioramento grande perché è molto più umano, è molto più simile alla comunicazione normale che uno ha e l'interazione...
Cioè a noi ci interessava di tutta sta roba qua, cioè, più o meno quello che ci interessava di facendo sto coso, cioè se mi sono sta baracconata. Era interessante l'approccio che loro avevano, perché si erano posti appunto ribaltando questa cosa del, cioè di non proviamo a sfruttare il fatto che ci sta dietro degli esseri umani per fargli per fare qualcosa di che sia utile e non partire solo dall'idea che comunque sono il problema, capito? Perché così diventa difficilissimo, perché è evidente che è la verità anche che la comunicazione tra gli esseri umani è il problema. Però così ci intortiamo in una cosa che non ha mai una soluzione accettabile, quando non c'è appunto una soluzione unica, no? E poi è interessante il fatto che erano, almeno io credo, poi non lo so, te ne sai più di me secondo me di queste cose, io era da tanto tempo che non leggevo, cioè un dibattito su questa cosa, tipo quello che ha generato l'OTR. Sì, cioè cioè nel senso che le problematiche, meno male, su sviluppi visibili alle persone, cioè sembrava, ci eravamo fermati, cioè la crittografia io più o meno l'ho conosciuta, metti che sono nel 98, e non è che dal 98 a oggi ho mai detto cose tanto diverse, capito? E questo protocollo l'ho iniziato a studiare nel 2003, 2004, così. Cioè ha trovato la formulazione, non so, quello 2, questo qua non lo so, nel 2008 qualcosa. Cioè comunque era un'area di studio che, se non a livello accademico, era vuota. Non so come dire, ma non vuota perché non c'è niente, ma non aveva niente che era interessante sufficientemente per uscire all'esterno. Cioè non è che l'OTR sia utilizzatissimo, però loro si sono posti il problema, diciamo, la gente usa l'instant messaging, proviamo però c'è il problema, anziché usare soluzioni che già c'erano, cerchiamone una che vada a risolvere il problema aggiungendo qualcosa, che secondo me contribuisce comunque a portare avanti la ricerca, perché magari tu non hai risolto tutti i problemi, però ti sei spostato dalle cose solite, quindi magari qualcun altro ripiglierà lo studio.
Beh, un'altra cosa interessante è ZLTP, che affronta il problema dell'autenticazione in un modo curioso, che usa...
Ce lo racconti?
Vabbè, questo è una proprietà che sta dentro a ZRTP che manca a OTR, cioè in OTR tu comunque hai delle chiavi di lunga durata, la tua coppia pubblica-privata che è rappresentata da quel fingerprint là è dura nel tempo, per cui se ti fottono quella chiave là sei fregato, possono impersonificarti per sempre. La cosa invece che viene utilizzata in ZRTP, che è un altro protocollo che ti permette di negoziare questo tipo di chiave che poi utilizzi per cifrare la sessione, tipo con SRTP o altri protocolli di cifratura, ha quello che viene chiamato la self-healing feature, ossia il materiale della precedente sessione viene conservato e viene utilizzato in quella successiva come cosa aggiunta per vedere che non c'è qualcuno che mi ha rubato la chiave. Questo significa che l'omino nel mezzo che mi botte la chiave può impersonificarmi solo al massimo per un'altra sessione e non di più. E questo significa che comunque la superficie di attacco viene ridotta sicuramente. E in una roba che comunque puoi utilizzare sui cellulari, sui dispositivi che ti muovi, che è probabile che te li compromettano, potrebbe essere una cosa di valore. Non so se hai analizzato questo tipo di...
Ti volevo che ci sono spiego. Con l'applauso finita chiudiamo.
Finita.
attenzione.